Esercizi della fraternità, sabato mattina, pagine 41-45. La grande verifica. La fede è riconoscere questo, è vivere per questo con gratitudine e speranza, per cui ogni frangente dell'esistenza, fosse anche un frangente di morte e di peccato, o un frangente di distruzione e male come la guerra in Ucraina, o un frangente di dolore e sofferenza come tutte le situazioni di prove, di malattia, di ingiustizia, di miseria che continuamente vengono a toccarci direttamente o indirettamente, tutto non è più che riproposta alla nostra libertà della domanda di Cristo, risurrezione e vita, che mendica la nostra fede, il nostro sì a Lui, vita della vita, vita del mondo. Credi tu questo? Credi tu che io sono la resurrezione e la vita della tua vita, della vita di tutti? La vita non chiede altro. Dio non ci chiede altro. Non ci chiede che cuciniamo bene, che arriviamo a servire la cena in orario o se riusciamo a smuovere l'inerzia di nostra sorella. La vita ci chiede la fede in Cristo. La vita, il mondo intero, ci chiede se veramente Cristo è l'unica cosa di cui riconosciamo il bisogno, se Cristo è la risurrezione e la vita della nostra vita. La vita ci chiede di essere lo spazio di questa verifica in cui la fede permette alla presenza di Cristo di essere la misteriosa e sempre sorprendente risurrezione e vita di tutto e di tutti. Da quante testimonianze di questo siamo circondati. Come scrive l'autore della lettera agli ebrei, anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Quanti nostri amici compongono questo nugolo di testimoni, questa moltitudine di testimoni che ci fanno capire, che ci dicono che Cristo è veramente la vita della vita, nella morte, nella malattia, nella sofferenza, in tutto. Chi vive questo è autorevole. Marta, in questa scena del Vangelo, è la persona autorevole che pacatamente ordina tutto e tutti, altro che la donna isterica di qualche anno prima. È autorevole perché l'ordine l'ha fatto anzitutto in se stessa, l'ha lasciato fare a Cristo in lei stessa. Quando uno mette un centro fisso e stabile e accetta di verificarne la coscienza, la consistenza, tutto si ordina attorno a esso. La vita si ordina con armonia e bellezza anche in mezzo a mille turbulenze quando accogliamo veramente Cristo in noi, nella vita, in tutta la vita, come l'unico necessario, come colui che solo risponde al bisogno di senso e di vita del nostro cuore. Tutto si ricompagina attorno a Lui, si ricompagina in relazione a Lui. Solo Gesù sa il posto giusto di ognuno di noi e di tutto quello che fa la nostra vita, dal capello alla moglie, dalla scarpa al lavoro, dal caffè alla politica, tutto. San Benedetto, nella sua regola, ordina tutto, mette tutto l'umano dei monaci in un ordine armonico che dai monasteri ha irradiato nella cultura europea e mondiale. Ma tutto questo ordine armonico lo lascia avvenire, lo lascia generare da un centro che non può imporre, che ogni monaco è chiamato a scegliere, ad accogliere liberamente, perché è un centro affettivo. Un centro in cui la mia libertà corrisponda a un amore che le chiede amore, a una preferenza che chiede preferenza, a uno sguardo fisso su di me che chiede uno sguardo fisso su Cristo. Questo centro, San Benedetto lo esprime chiedendo ai monaci di nulla preferire all'amore di Cristo. Altrove dice che l'obbedienza senza esitazione dei monaci è propria di coloro che non hanno nulla di più caro di Cristo. E infine, quando nel penultimo capitolo fa un po' il riassunto di ciò che è essenziale nella vita dei monaci, conclude domandando che non preferiscono assolutamente nulla a Cristo il quale ci conduca, ecco la sequela, tutti insieme alla vita eterna. Tutta la vita cresce e si ordina in relazione a questo centro, nel confronto continuo con questo centro, riadattando sempre tutto alla preferenza centrale di Cristo. È così che Marta è cresciuta, che la sua persona è diventata quello spettacolo di armonia dell'umano, di tutta la sua esuberante umanità, che dimostra nell'episodio della resurrezione di Lazzaro. Gli strani uomini che preferiscono Cristo. Quando Don Giussani testimonia che Cristo è la vita della sua vita, lo fa con dentro una preoccupazione nei confronti di tutte le persone coinvolte dal suo carisma, una preoccupazione che aveva già espresso molte altre volte, sempre. Per esempio, quando insistette molto, ai tempi in cui anch'io ero all'università, sul famoso, spero che lo sia ancora, passaggio del racconto dell'Anticristo di Solovyov. L'imperatore si rivolse ai cristiani dicendo: strani uomini, ditemi voi stessi, o cristiani abbandonati dalla maggioranza dei vostri fratelli e capi, che cosa avete di più caro nel cristianesimo? Allora si alzò in piedi lo starez Giovanni e rispose con dolcezza: grande sovrano, quello che abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso, lui stesso e tutto ciò che viene da lui, giacché noi sappiamo che in lui dimora corporalmente tutta la pienezza della divinità. A volte mi chiedo se noi cristiani, tutti, laici, preti, monaci, religiosi, siamo ancora percepiti dal potere come strani uomini, strane donne, se il potere di turno, l'ideologia di turno, ci sente come strani, come non conformati a esso, come non assimilabili ai suoi interessi, ai suoi progetti e piani. Non ha torto Papa Francesco, denuncia spesso la mondanità con cui viviamo, con cui vivono anche coloro che dovrebbero essere consacrati alla preferenza di Cristo in modo, se non esemplare, almeno significativo, come segno di una vita nuova possibile a tutti. Ma la vita nuova, diversa, strana per il mondo, inizia dall'io, dal cuore che veramente incontra Cristo e gli lascia annunciare e provare nella nostra vita che veramente è solo lui l'unico necessario, l'unico di cui ho bisogno, l'unico che ho più caro e quindi ciò che abbiamo di più caro, appunto, di più prezioso, cioè l'ultima cosa a cui rinunceremmo se ci fosse tolto tutto, anche la vita. I martiri ci testimoniano questo, che Cristo, perché è vita della vita, è più caro della vita. È la testimonianza che ci diede Monsignor Corecco, il mio padre nella fede, che visse gli anni di malattia irradiando con verità e letizia la pace che gli veniva da un versetto del Salmo 62, versetto 4, delle lodi della domenica o feste. La tua grazia vale più della vita. Tutto ci richiama a questo, a questa maturità dell'io nella fede, che permette al risorto presente di essere la pienezza del cuore in tutte le circostanze dell'esistenza. Chi entra nella sequela di Cristo, verificando in tutto che lui è la resurrezione e la vita della vita, cresce in un rapporto nuovo con tutti e con tutto, un rapporto libero, perché chi non ha nulla di più caro che Cristo è più libero dell'imperatore, domina tutto più dell'imperatore del mondo. Ma c'è un aspetto di questa verifica che dobbiamo approfondire oggi pomeriggio. Marta questo cammino non l'ha fatto da sola non l'avrebbe fatto, e noi neppure. Cantiamo Regina Celi.
Regina Celi.